Benvenuti qui nel mio studio, io sono Davide Galliani e questo è un nuovo episodio di Riflessioni Teologiche. Nella riflessione di oggi vorrei condividere con voi appunto un pensiero sul primo dei cinque punti del calvinismo, questi cinque punti che sono stati messi in ordine per rispondere invece ai cinque punti dell'arminianesimo, in questa diatriba che poi ha portato al sinodo di Dordrecht del 1619. Questo primo punto è la depravazione totale. La depravazione totale viene descritta nel primo articolo dei canoni del Sinodo di Dordrecht nel seguente modo: poiché tutti gli uomini hanno peccato in Adamo e si sono resi colpevoli della maledizione della morte eterna, Dio non avrebbe fatto torto a nessuno se avesse voluto lasciare tutto il genere umano nel peccato e nella maledizione e condannarlo a causa del peccato, secondo queste parole dell'Apostolo: tutto il mondo è colpevole davanti a Dio, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, cioè Romani 3:19-23. E ancora, il salario del peccato è la morte, Romani 6:23. Quindi questo primo articolo corrisponde alla dottrina appunto calvinista della depravazione totale e trae origine proprio da Romani capitolo 3. A sua volta, in realtà, questo punto del calvinismo prende l'eredità della visione assolutamente negativa antropologica che aveva Agostino e che ha sviluppato Agostino d'Ippona nella sua teologia in risposta anche alla controversia con Pelagio. Pelagio era appunto un monaco nato nel 360, morto nel 420 dopo Cristo. Questo monaco pensava, era convinto che la natura umana fosse moralmente neutra e che fosse nella capacità dell'uomo scegliere liberamente il bene così come scegliere il male, e quindi aveva la possibilità di riscattarsi in autonomia. Ogni uomo e ogni donna hanno per Pelagio questa possibilità di riscatto per scegliere il bene e quindi potersi comportare di conseguenza. In questa diatriba poi entra Agostino con una visione antropologica assolutamente negativa, dicendo appunto che in realtà tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, e ha dogmatizzato questa dottrina con il dogma, la dottrina per l'appunto del peccato originale, il peccato originale che con cui nasce ogni essere umano, come dire, per generazione, con questo legame di sangue, come se fosse per Agostino una malattia sessuale, una malattia trasmissibile a livello sessuale. Ogni essere umano che viene concepito e che nasce ha questo peccato originale, che è il peccato che si origina appunto dalla disubbidienza di Adamo. E quindi è così che Agostino dogmatizza questa antropologia così pessimista. Poi nella Chiesa Cattolica in realtà questo viene stemperato da che cosa? Viene stemperato dal sacramento del battesimo, che col battesimo degli infanti rimette il peccato originale. Nel calvinismo invece, nella dottrina riformata, questo peccato originale viene colto e rimesso nel quadro della polemica di Paolo nella lettera ai Romani. Quindi tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, e di conseguenza, in seguito a questo, arriva però la grazia di Dio in Cristo, che è su un altro binario rispetto a quello dell'uomo e delle sue capacità. Quindi l'uomo è incapace per natura di fare del bene, di seguire Dio, è completamente corrotto. Quindi questa depravazione è totale e per questo motivo serve una grazia che è totale allo stesso modo ma opposto, cioè una grazia che sia irresistibile per prendere la persona e appunto portarla verso Cristo, verso la salvezza, riscattarla dall'esterno, da questa grazia che appunto arriva da Dio. Questa è un po' la cornice del problema teologico. Ma le cose stanno davvero così? Beh, io credo che il punto di domanda che ho messo nel titolo di questa riflessione ci possa aprire a una riflessione appunto sull'attualità, sull'essere corretta di questa dottrina. Questa dottrina è davvero biblica, questa dottrina risponde davvero in un modo pieno, completo alla testimonianza biblica riguardo dell'uomo. Allora, prima di tutto vorrei leggervi il contributo di un grande teologo evangelicale, conservatore e calvinista, cioè Wayne Grudem nella sua Teologia Sistematica. Edito da GBU, noi leggiamo in realtà a pagina 587, leggiamo già un punto importante, e questo proprio nella visione calvinista, evangelicale e conservatrice. Ok? Quindi restiamo sempre in questo quadro. Grudem dice: la caduta di Dio, immagine di Dio distorta ma non perduta. Potremmo chiederci se sia ancora possibile pensare che l'uomo è simile a Dio dopo che ha peccato. A tale domanda viene risposto molto presto nella Genesi, laddove Dio, subito dopo il diluvio, conferisce a Noè l'autorità di istituire la pena di morte per l'omicidio fra esseri umani. Dio dice: il sangue di chiunque spargerà il sangue dell'uomo sarà sparso dall'uomo, perché Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, Genesi 9:6. Anche se gli uomini sono peccatori, in loro rimane ancora una misura di somiglianza con Dio sufficiente perché l'uccidere un'altra persona, spargere sangue è l'espressione che indica il fatto di togliere la vita a un essere umano, significhi attaccare la parte della creazione che maggiormente ricorda Dio e tradisca un tentativo, un desiderio di attaccare Dio stesso. Questo dice Grudem, dando una teologia sistematica, calvinista, evangelicale, conservatrice, come ho detto prima, pagina 587-588. Questo ci deve far riflettere perché? Perché la dottrina calvinista, con i cinque punti del calvinismo e la totale depravazione, così come spesso è affermata, ha una conseguenza, e questa conseguenza, che sia teorica o che sia pratica, poco importa, ma nella pratica c'è ed è ben rilevabile. La conseguenza di questa dottrina è squalificare l'essere umano. E l'assurdo è che questa squalificazione avviene anche nelle chiese pentecostali che magari hanno una matrice teologica arminiana. O misero uomo, me peccatore, sono un verme davanti a Dio. Quante volte sentiamo prediche supplicate sempre e solo in questo modo? Quante volte possiamo vedere anche nel contesto liturgico di culto persone che si umiliano sempre e solo, tra l'altro anche e proprio in quanto credenti, neanche in quanto non credenti. Sicuramente è vero che noi di fronte al Creatore siamo niente, no? E quindi c'è questo sentimento di devozione sincera, di riconoscere la maestà di Dio che è enorme di fronte alla nostra finitudine. Ma pensare sempre solo in questa categoria, parlare a Dio sempre solo, umiliandosi in questo modo, è davvero quello che ci ha insegnato Gesù? È davvero quello che desidera Gesù e che Gesù ci ha portato nel Nuovo Testamento, per come abbiamo appunto indicazione nei Vangeli e nel resto della testimonianza biblica? È davvero questo che Gesù ci insegna? Tanto nelle chiese appunto pentecostali arminiane quanto in quelle calviniste, cioè quello di una completa e continua umiliazione, mortificazione nostra dell'essere umano e di riconoscere negli altri esseri umani non credenti ancora di più degli esseri squalificati, degli esseri abietti, degli esseri appunto privi, non solo privi della gloria di Dio, ma privi in realtà, nella nostra considerazione, secondo questo schema teologico, questo schema mentale, privi anche dell'immagine di Dio. Quante volte, quante chiese pensano nei termini dell'evangelizzazione per raggiungere i perduti che sono considerati con questa categoria di esseri umani abietti, perduti, riprovevoli e quindi esseri umani che in realtà per quanto noi credenti pensiamo non sarebbero neanche degni, non sono degni della grazia di Dio, però noi abbiamo il comandamento di andare a maestrare tutto il mondo, parlare tutto il mondo del Vangelo e quindi lo facciamo. Ecco, il sentimento, la conseguenza di questa dottrina è assolutamente negativo nei confronti dell'essere umano. Ma Gesù davvero ragionava in questo modo? Noi vediamo che Gesù invece che cosa fa nei Vangeli? Gesù, al contrario, qualifica l'essere umano e lo qualifica proprio in virtù della creazione. L'essere umano mostra l'essere a immagine e somiglianza di Dio e, come abbiamo letto da Grudem, conserva questa sua dignità a tal punto che chi uccide un essere umano attenta alla dignità di Dio stesso. Per questo vige anche nella legge il divieto di uccidere, perché chi tocca un essere umano, fa male a un essere umano, attenta alla dignità del creatore, perché nell'essere umano sta l'immagine di Dio. Se noi passiamo da una concezione di pessimismo antropologico, teologico naturalmente, di vedere quindi gli esseri umani come esseri scaduti e irrimediabilmente depravati, se noi passiamo da questa categoria alla categoria che aveva Gesù del riconoscere invece negli esseri umani l'immagine di Dio, quanto bene noi possiamo fare? Quanto bene possiamo fare rivolgendoci ad altri esseri umani? Certo, però qualcuno dirà, Romani 3 dice che tutti sono privi della gloria di Dio. Romani 3 dice che greci e giudei sono sottoposti a peccato, non c'è nessun giusto, neppure uno, non c'è nessuno che capisca Dio, nessuno che cerchi Dio. Dobbiamo capire, comprendere però un po' meglio queste parole di Paolo nel suo contesto polemico. Dobbiamo capire che il significato di questo capitolo è quello di aprire l'universalità del Vangelo anche ai giudei che pensavano di non averne bisogno. Quindi c'è un'universalità del peccato, ma che cos'è? Qualcosa che si frappone nella relazione con Dio. Quindi nella vera relazione con Dio si frappone sicuramente un peccato. Poi sarebbe da capire questo peccato com'è per Paolo, perché per Paolo non è un peccato originale nella visione di Agostino, ma è un peccato originario ed è qualcosa di diverso. Anche questa è un'altra categoria teologica, però non vorrei parlare di questo in questa riflessione, ma soltanto riflettere sul fatto che l'Apostolo Paolo apre all'universalità del peccato, cioè anche i giudei, così come i greci, sono sottomessi al peccato e hanno bisogno della grazia di Dio attraverso Cristo. Questo è il punto, aprire all'universalità del Vangelo. Ma è davvero questo il senso in realtà, cioè quello di squalificare l'essere umano, dire che è completamente corrotto, pervertito e guasto? Non lo so, ma ho un forte dubbio. È un forte dubbio, quindi c'è l'esigenza. Numero uno, di riflettere esegeticamente sul significato polemico delle parole di Paolo in Romani 3 per dargli il giusto significato e la giusta collocazione in una polemica che lui aveva aperta naturalmente contro i giudei che credevano invece che di non aver bisogno appunto del Vangelo della grazia, perché la legge gli garantiva comunque l'accesso alla grazia e alla misericordia di Dio. Quindi c'è un quadro polemico, bisogna capire il significato delle parole di Paolo in questo quadro polemico ed è necessario fare un po' di ricerca esegetica in primo luogo. In secondo luogo bisogna capire il significato anche di questo primo dei cinque punti del calvinismo. Anche in questo caso è una dottrina sorta in un contesto polemico contro l'arminianesimo, così come anche la dottrina di Agostino risente della polemica contro il pelagianesimo. E naturalmente un equilibrio non si può mai trovare quando è aperta una polemica, perché si va a contrastare spesso con, in modo eccessivo, opposto quello che è invece la visione dall'altra parte eccessiva che la controparte vuole difendere con la propria tesi, no? Ma da questa tesi, da questa antitesi, bisogna trovare una sintesi equilibrata, una sintesi corretta. Quindi, tanto in Romani 3, quanto in Agostino, quanto ancora una volta nei cinque punti del calvinismo, il mio punto di domanda rispecchia questo: ha davvero senso ergere queste posizioni come posizioni assolute da vivere nei futuri 2000 anni del cristianesimo? O forse ognuna di queste dottrine va contestualizzata, compresa e attualizzata per trovare una sintesi che sia corretta ed equilibrata? Davvero non ci può essere la possibilità di comprendere l'essere umano biblicamente, secondo le categorie di Gesù nei Vangeli, come qualcuno che ha in sé l'immagine di Dio, che va riscattata, ci mancherebbe altro, ma a partire dall'essere immagine e somiglianza di Dio, a partire dal valore intrinseco di ogni essere umano, tra l'altro non in base alla sua fede, perché Dio non ha creato Abramo e la sua stirpe, Dio ha creato Adamo e il genere umano. Quindi ogni essere umano, maschio, femmina, bambini, anziani, giovani, adulti, ogni essere umano di qualsiasi fede, di qualsiasi cultura, etnia, ha dignità in sé di essere immagine e somiglianza di Dio, non solo i cristiani. Ecco, questo per quanto riguarda la testimonianza biblica, lo dice la Genesi. Quindi forse è così impossibile riscattare una immagine e somiglianza di Dio nell'essere umano, e quindi una dignità intrinseca dell'essere umano solo per questo motivo, una dignità che va valorizzata, va custodita, va fatta crescere, va motivata, va difesa, va promossa in un modo positivo, anziché affossarla con questa dottrina così pessimista a livello antropologico biblico. Questa è la riflessione che voglio aprire a voi. E vorrei chiedervi che cosa ne pensate. Questi sono un po' i termini del problema, diciamo. Potete tranquillamente commentare qua sotto il video su YouTube. Se vi state ascoltando in podcast, vi invito a recuperare il video su YouTube per poter commentare qua, in modo che possiamo anche tenerci in contatto. Ma ci tenevo a poter esprimere a ciascuno di voi, ciascuna di voi, questa mia riflessione. Perché? Perché se è possibile invece, al contrario, avere una considerazione positiva dell'essere umano, allora possiamo far fiorire un nuovo umanesimo cristiano. Possiamo vedere negli esseri umani l'immagine e somiglianza di Dio così come faceva Gesù, e possiamo porci nei confronti di altri uomini e donne non più in modo negativo, ma in modo positivo, nel modo del dialogo, nel modo della valorizzazione di quello che le altre persone sono per come sono, e poi poter condividere anche sicuramente quello che è la buona notizia del Vangelo, ma a partire dall'immagine e dalla somiglianza di Dio nelle persone, non a partire dal fatto di essere scaduti come uno yogurt. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al nostro prossimo episodio con la prossima puntata appunto di Riflessioni Teologiche.